Buongiorno a tutti. È andato in scena a Comerio sabato 5 giugno, ore 21, per la compagnia teatrale I Canzonieri, lo spettacolo Un giorno dopo l'altro, per non dimenticare né adesso né dopo. Siamo a colloquio con l'autore Guido Mezzera, che è stato imprenditore, consulenza e societario, ma è anche sceneggiatore e scrittore. Lo spettacolo è stato tratto dall'omonimo ebook di Guido Mezzera, appunto, pubblicato nel novembre del 2020. Ciao Guido.
Ciao Annalisa, grazie per questa opportunità.
Ecco, noi non parliamo di uno spettacolo perché è stato messo in scena, ma perché andrà poi anche in scena. Quindi chi se l'è perso sabato 5 giugno potrà rivederselo in diverse occasioni. Però prima di tutto vorrei che tu raccontassi un po', come già hai fatto ai microfoni della nostra radio qualche mese fa, che cosa contiene questo ebook col titolo che è molto significativo, evocativo, Un giorno dopo l'altro, ma soprattutto il sottotitolo, Per non dimenticare né adesso né dopo. Cosa non dobbiamo dimenticare?
Innanzitutto non dobbiamo dimenticare quello che ci è accaduto, perché siamo sempre la somma delle esperienze che facciamo e siccome quello che è accaduto in un periodo così particolare come quello della pandemia, che è cominciato, diciamo per modo di dire, cominciato a febbraio del 2020 e che non è ancora terminato, è una storia, un'esperienza, una cosa che è accaduta, un imprevisto che è accaduto, che naturalmente ha portato con sé tutto il dolore che sappiamo, tutta la paura che sappiamo, ma ha portato con sé anche la possibilità di tornare a fare delle esperienze significative. Sono tornate a galla delle domande che avevamo in qualche maniera un po' seppellito sotto una serie di cose alle quali abbiamo dato più importanza, ma queste domande sono tornate a galla proprio nel momento in cui tutte queste sicurezze sono venute meno. Quando abbiamo capito che la questione della vita e della morte non erano argomenti di natura filosofica, ma che ci toccavano molto da vicino.
Sì, io condivido anche perché l'esperienza di tanti miei amici che mi hanno detto, con parole diverse naturalmente, ma questa stessa cosa, cioè un ritorno all'essenzialità e a quello che sta sotto, a tutto quello che facciamo, a quello che viviamo giorno per giorno. Tu hai raccolto ogni giorno, quotidianamente, per 18 settimane, dalla fine di aprile del 2020 fino a luglio dell'anno scorso, spunti di riflessione. E poi, naturalmente, come si può dire, questo testo che tu mandavi ai tuoi amici si è arricchito di filmati, di canzoni, di testimonianze. E poi ne è venuto fuori alla fin fine un ebook. Parlami di questo ebook che è ebook, anzi scusate la mia pronuncia inglese, che ha avuto un grande successo e che anche ha avuto una storia particolare.
Sì, la storia è infatti, come hai detto tu molto bene, nasce come dire, come delle comunicazioni, insomma io mandavo dei messaggi, delle mail a una serie di amici, all'inizio erano addirittura una ventina, poi col passaparola sono diventati fino a 100. Quando poi, diciamo a ottobre, qualcuno mi ha detto ma perché di questi contributi, di queste testimonianze che hai raccolto, di questi spunti non ne facciamo un libro? L'idea di fare un ebook è diventata subito la più interessante perché avrebbe potuto raggiungere molto rapidamente tante persone, persone anche totalmente sconosciute. E in effetti è accaduto qualcosa di, per quanto mi riguarda, assolutamente strabiliante. Abbiamo mandato a diversi amici a Natale un biglietto d'auguri che conteneva un link che consentiva di scaricare, come dire, gratuitamente l'ebook. Questa cosa si è diffusa e alla metà di febbraio il sito che ospita l'ebook, come tutti gli ebook hanno un luogo dove sono ospitati, mi comunica che questo ebook è stato scaricato e visualizzato da 152.000 persone. Ora voi capite che non essendo assolutamente né uno scrittore di fama né un personaggio conosciuto, questo risultato mi ha evidentemente molto colpito. E in quel momento ho capito anche che quella faccenda non era più semplicemente una faccenda mia, non era più semplicemente una cosa che avevo deciso di fare raccontando e condividendo con degli amici queste esperienze che di cui venivo, come dire, a conoscenza, ma che questa cosa era diventata molto molto più significativa. E questo per me è la cosa più importante, perché l'ebook nasce con lo scopo proprio di incontrare delle persone e raccontarci che cosa è accaduto, anche che cosa è accaduto di drammatico, ma anche che cosa è accaduto, come dicevamo anche prima, di molto bello e significativo. Perlomeno di parlare delle domande, anche se le risposte non sono, come dire, tutte disponibili, ma perlomeno di parlare delle domande che sono diventate le domande di tutti, credenti e non credenti.
E il cammino di questo ebook poi è singolare, perché l'ASL di Piacenza, mi raccontavi l'ultima volta, ha adottato questo tuo testo come dono di Natale da inviare ai suoi operatori sanitari. Ecco, e nello stesso tempo ti dice che vorrebbe regalare uno spettacolo gratuito da tenere in città. Quindi a me è colpito questa cosa, perché è tutta una serie di anelli di una catena in cui tu fai le cose che ti vengono chieste, come se veramente non nascesse soltanto da te.
Assolutamente, infatti la cosa che continuo appunto a ripetere, l'ho detto anche prima, pochi minuti fa, questa cosa a un certo punto ho capito che non era più mia, perché gli eventi che, come dire, si sono susseguiti non avrei mai potuto immaginarmeli, ma poi hanno preso una dimensione, una portata che naturalmente deborda di molto le mie capacità, possibilità e anche il mio, diciamo, il mio impegno. In effetti l'ASL aveva deciso a Natale di regalare appunto questo ebook ai propri operatori sanitari, e poi mi chiama appunto a febbraio e mi dice che ha questa intenzione di regalare lo spettacolo alla città di Piacenza, in particolare a queste persone, e mi chiede se sono disposto a portare questo ebook sul palcoscenico. Ecco, aggiungo solo che questo è un altro miracolo che è accaduto. Li chiamo così con la massima libertà e anche con la massima semplicità. Il miracolo è che quando mi è stato chiesto di fare una cosa di questo genere, io ho pensato che se avessi detto di no non sarebbe successo niente, se avessi detto di sì qualcosa, qualcuno avrebbe potuto far accadere qualcosa di interessante. E in effetti l'unica mia preoccupazione che mi ha guidato nella stesura di uno spettacolo teatrale è stata quella che questo spettacolo fosse gradevole, vivace, mosso, il contrario della lettura di pezzetti di un libro, che sarebbe stato per contro una cosa assolutamente noiosa. E alla fine è stato proprio così, è diventato uno spettacolo suddiviso in un'introduzione e 13 quadri, come li ho chiamati io, molto mosso, molto movimentato, devo dire anche con la massima umiltà, anche molto gradito per l'esito che ha avuto lo spettacolo a Comerio il 5 di giugno. Ma la cosa miracolosa è che alla fine io ho riletto questi 13 più 1 quadri e mi sono accorto che hanno un filo logico molto preciso, un percorso molto molto chiaro, che comincia con il Papa il 27 di marzo in piazza San Pietro a pregare da solo Dio, perché l'umanità è talmente atterrita che nemmeno sa alzare lo sguardo per chiedere, per pregare, per finire alla fine con un percorso che termina con l'ultimo filmato di Marcellino Panevino, che parla della tenerezza che dobbiamo avere nei nostri confronti, verso noi stessi. Il miracolo che io ho vissuto in prima persona è di aver scritto uno spettacolo e alla fine averlo letto io per primo, come primo lettore, scoprendone questo filo logico assolutamente significativo.
Come una sorpresa, insomma.
Esatto.
Ecco, poi ti voglio fare, anzi, propongo subito la domanda, poi abbiamo l'intervallo musicale. Io so che questo ebook, fra l'altro, ha partecipato, è stato il volano per una raccolta di fondi importante. Ecco, la domanda l'ho buttata lì e ci risentiamo tra pochissimi minuti.
Città. C'è un giardino nascosto che nessuno si può immaginare. immaginare. Nel giardino c'è un melograno coi rami in fiore, e tra i sassi del muro nascono le viole. Devi dirmi dov'è questa casa dei fiori. È da sempre che cerco la casa dove posso tornare. Devi dirmi dov'è, perché voglio venire anch'io. Non lasciarmi da solo. Bussa pure alla porta, mia madre ti aprirà. Lei è ancora più bella di quello che puoi immaginare. Nella casa del melograno c'è sempre il sole, e la brezza di sera ti fa sentire il mare. Devi dirmi dov'è la tua casa dei fiori. È da sempre che cerco la casa dove posso tornare. Devi dirmi dov'è, perché voglio venire anch'io. Fammi stare con te. Segui il raggio di luce e la luce ti porterà. Dove torna domanda il dubbio e rinasce il cuore. Nel giardino c'è Dio che ti aspetta e ti vuole parlare. Vuoi sederti vicino vicino ad ascoltare.
Eccoci qua, sempre in compagnia di Guido Mezzera e del suo ebook che è diventato uno spettacolo, intitolato Un giorno dopo l'altro, per non dimenticare né adesso né dopo. Racconta di come questo ebook è stato usato per uno scopo, diciamo, grande, per una carità grande.
Beh, noi eravamo, quando l'ebook è stato pensato, scritto e poi pronto per la pubblicazione, pubblicato, eravamo alla fine dell'anno, fine di novembre, e ci è sembrato, siccome qualche amico diceva, vabbè, ma questo ebook perché non ha un costo, i ebook hanno dei costi anche molto contenuti, allora abbiamo immaginato di proporre a coloro che avessero ritenuto gradito il dono avuto di questo ebook, perché questo ebook è stato poi evidentemente utilizzato da molti amici come regalo di Natale, e come dicevo prima addirittura dall'ASL stessa di Piacenza, abbiamo immaginato che avremmo potuto chiedere, tra virgolette, come corrispettivo di un regalo ricevuto e gradito, quello di devolvere una somma, una piccolissima somma, al banco farmaceutico. Il banco farmaceutico è ovviamente una onlus che da diversi anni si occupa sostanzialmente di aiutare le persone che, usando uno slogan che purtroppo corrisponde alla realtà, devono decidere se spendere i pochi soldi che hanno, per comprare del cibo e sfamarsi, o se utilizzare quei soldi che hanno per comprarsi le medicine di cui hanno bisogno. Il Servizio Sanitario Nazionale interviene, come sappiamo bene, ma non interviene in tutti i casi e in tutte le maniere, e comunque ha dei costi di ticket anche che incidono, che per certe persone sono veramente dei costi proibitivi. Il banco farmaceutico da anni sostiene tutte queste persone, e noi abbiamo immaginato che potesse essere l'occasione di far conoscere innanzitutto l'attività del banco, e indicando poi direttamente nel libro stesso un IBAN dove poter fare un versamento a sostegno appunto di queste persone che hanno questa necessità, e sono tante.
Ecco, io so anche che nelle prime pagine del tuo ebook ha scritto il direttore generale di Banco Farmaceutico, nostro grande amico di Radio Missione Francescana, perché spesso lo invitiamo a parlare del suo lavoro, il dottor Filippo Ciantia, che spiegava appunto le ragioni di questa iniziativa editoriale e anche lo spirito, no, con cui si erano unite questi due desideri, quello di far conoscere le tue riflessioni e di condividerle, e nello stesso tempo di condividere invece la risposta a un bisogno importante, come tu appunto, come hai appena detto. Ma torniamo allo spettacolo. Lo spettacolo, il primo appuntamento sarà quello del 19 giugno a Piacenza, non è neanche lontanissimo da qua, comunque nel cortile di Palazzo Farnese alle ore 21:30. Raccontaci che cosa potremo vedere, anche perché è uno spettacolo che è fatto da tanti amici insieme, così come è stato quello di Comerio, però in questo caso diciamo il sostegno, no, dato dall'organizzatore è più sostanzioso, e quindi naturalmente c'è più possibilità di spettacolarità, diciamo.
E infatti, come dicevo prima, questa questione che è accaduta, che sta accadendo, è molto più grande di tutto quello che io potrei anche da solo mettermi a immaginare. Già a Comerio coinvolti sono gli amici, i soliti amici, soliti per, non in senso, come dire, dispregiativo, anzi, i soliti perché sono i più cari amici con i quali abbiamo fatto anche altre attività di questo genere, che sono dei ragazzi molto giovani che si sono subito resi disponibili a salire sul palcoscenico, ma ancor di più tutto l'aspetto, diciamo, tecnico è assolutamente decisivo e importante. A Piacenza, in un luogo sicuramente molto prestigioso e all'interno di un programma di estate di spettacoli che l'amministrazione comunale di Piacenza ha immaginato, quindi con tutta una serie di possibilità dal punto di vista delle strutture, dal punto di vista di tutto il supporto tecnico, luci, audio e quant'altro, lo spettacolo di Piacenza sarà sicuramente ancora più ricco di quello di Comerio, soprattutto per l'intervento di altri due aspetti che fanno parte della narrazione e che nel libro ci sono, che sono la presenza di Benedetto Chieffo, che è un carissimo amico, figlio di Claudio Chieffo, uno dei più grandi cantautori dell'ultimo secolo, è mancato qualche anno fa, e che canterà appunto cinque brani molto belli del repertorio di suo padre. È una partecipazione amichevole molto molto gradita, e che io appunto ho apprezzato molto proprio come gesto di affetto nei confronti di questa iniziativa. E poi avremo un altro momento artistico molto significativo, che interverrà in più momenti appunto dello spettacolo, che è dato dalle ragazze dell'Accademia di Danza Domenichino da Piacenza, che è la scuola di danza più prestigiosa e più importante di Piacenza, che accoglie evidentemente, oltre alle studentesse, anche delle professioniste, che interverranno ovviamente anche loro ad esprimere attraverso la danza, quindi attraverso un'arte che si aggiunge a quella della parola, a quella della musica e a quella delle immagini, per rendere appunto il racconto sempre più significativo, sempre più coinvolgente. Anche perché, così lo dico subito, poi forse ci ritorneremo, questo è uno spettacolo un po' particolare che dal punto di vista teatrale rompe quella, passatemi il termine, liturgia teatrale che prevede che il messaggio, il contenuto, transiti dal palcoscenico verso la platea. Il contenuto di questo spettacolo, l'abbiamo detto più volte, è l'esperienza che abbiamo vissuto tutti durante il tempo della pandemia. Quindi il contenuto potrebbe essere raccontato da chiunque siede in platea, raccontando la propria esperienza, quella delle persone care, quelle che sono mancate, quelle che grazie a Dio ci sono ancora e ci sono passate attraverso. Per cui in questo caso non è uno spettacolo che scende da un palco verso la platea, ma paradossalmente uno spettacolo che dalla platea arriva fin sul palco per essere raccontato a tutti. Questa è la cosa più bella e più significativa, e non è, da questo punto di vista non è assolutamente secondario, anzi per me è fondamentale, che è uno spettacolo che si tiene in piazza, all'aperto, in questo caso nel cortile di un palazzo storico importantissimo. A Comerio è stato nel cortile del municipio di Comerio, che è l'ex fabbrica Caffè Ag, dove sono raccolti tutte le attività civiche più importanti. E nelle prossime, nei prossimi appuntamenti che già si profilano, poi diremo qualcosa anche di questo, il luogo sarà sempre un luogo di questo genere, una piazza, cioè un luogo di incontro tra le persone.
Mi fa venire in mente questa tua affermazione, no? Questa tua scelta, preferenza per la piazza, mi fa venire in mente i menestrelli, o ancora meglio i cantastorie, che giravano di paese in paese, anche qui nelle nostre valli dell'Alto Varesotto, raccontando storie in dialetto, che gli ascoltatori poi ripetevano in famiglia oppure nei loro luoghi di lavoro, con i loro figli, con i loro nipoti, aggiungendo sempre qualche particolare nuovo, finché la storia diventava una cosa enciclopedica, enorme, grandissima, leggendaria. Mi fa proprio venire in mente questo, e hai fatto bene a sottolineare il fatto della piazza. Io ti chiederei una cosa: se c'è un fatto, un video, una testimonianza, una canzone, qualche cosa che questi 18 settimane in cui tu hai scritto ti è rimasto nel cuore più che non le altre cose. Ci pensi un attimo intanto che noi ci ascoltiamo un'altra canzone. Sottolineo il fatto che i due brani musicali di questa trasmissione sono entrambi di Claudio Chieffo, appunto il cantautore che poi nella voce, nella presenza del figlio, partecipa ai tuoi spettacoli. Tra pochi minuti riprendiamo l'intervista.
Aspetto che passi la notte, notte lunga da passare, e sento il mio cuore che batte e non smette di sognare. Vorrei ritornare bambino nella casa di mio padre, le storie davanti al camino e la voce di mia madre. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere. E per capire ascolto il silenzio dei campi dove sta dormendo il grano. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora il tuono è già lontano. Vorrei ritornare bambino nella casa di mio padre, le storie davanti al camino, la voce di mia madre. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere. E capire. La luna nasconde i suoi occhi come donna innamorata. Il fiume l'aspetta nell'acqua e una notte l'ha baciata. Vorrei ritornare bambino e guardare ancora il fuoco. La storia più grande è il destino che si svela a poco. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire. Volevo salire là in alto per vedere. E per capire.
Guido Mezzera, spettacolo che andrà in scena il 19 giugno a Piacenza, un giorno dopo l'altro, per non dimenticare né adesso né dopo. Mia ultima domanda era: c'è qualche brano, qualche testimonianza, video, canzone che ti è rimasta nel cuore più di tutte le altre, di questo diario non diario di 18 settimane di pandemia?
Sicuramente sì, potrei dirti anche che sono evidentemente diverse, tante, anche perché appunto fanno riferimento a situazioni, a mondi, a cose molto diverse tra loro. Sicuramente c'è una testimonianza di un oncologo che racconta del suo rapporto con questa bambina ammalata. Parlano entrambi della nostalgia, o meglio, questa bambina parla della nostalgia. Nel commento che io faccio inizialmente, perché naturalmente poi lo spazio più significativo è dato proprio in questa testimonianza, inizialmente io dico che la nostalgia normalmente è qualcosa che noi vogliamo cacciare via il più presto possibile, perché ci fa soffrire, è una cosa che se ne deve andare presto. E invece questa bimba termina la sua testimonianza dicendo che quando sarò morta mia mamma avrà la nostalgia di me, perché la nostalgia è l'amore che rimane. Questo per me è uno dei momenti più commoventi e più significativi, avete tanto per dirne uno così, ma ce ne sono anche di molto meno drammatici, ma io credo altrettanto significativi, tanto per farvi capire. A un certo punto io leggo un brano del mio maestro letterario Italo Calvino, che cito sempre, ed è un brano molto bello in cui praticamente Marco Polo descrive a Kublai Khan un ponte e descrive tutte le singole pietre. E allora a questo punto Kublai Khan gli dice: ma perché mi parli delle pietre? Ma cos'è che regge il ponte? E Marco Polo gli risponde: non sono le singole pietre che reggono il ponte, ma la linea dell'arco lo tiene in piedi. E allora lui dice: ma perché, scusa, allora mi parli delle pietre? Parlami della linea dell'arco. E lui risponde: senza pietre non esiste la linea dell'arco. Questo è il rapporto sostanzialmente a tutta l'attività che è stata fatta dalle singole persone appunto nei reparti Covid, dove la singola infermiera, il singolo medico sicuramente non era in grado di poter guarire, come dire, miracolosamente tutte le persone che erano ricoverate, ma l'unità tra tutte queste persone e l'unità con i pazienti è stata quella linea dell'arco che ha tenuto in piedi tutta la questione. E questo è un altro elemento, tanto per essere un po' variabile, dire, ma ce ne sono appunto di diversi, le canzoni di Claudio Chieffo, adesso non voglio dilungarmi, ma tutte sono estremamente significative e attinenti al tema che di volta in volta andavo a proporre. C'è l'ultima cosa che vi dico, che mi sembra un altro momento molto significativo. Ci sono diversi spezzoni di film che significano qualcosa, indicano qualcosa. Ma termino facendo questa veloce carrellata con una cosa che si chiama in inglese flash mob. È una cosa un po' particolare che da qualche tempo si realizza. In un momento di vita normale, in un luogo totalmente normale, dove noi stiamo facendo qualsiasi cosa, normalissima, adesso poi spiego cosa voglio dire, di colpo qualcuno comincia a cantare, poi qualcun altro ancora. E alla fine si capisce che è un momento, diciamo, artistico di rappresentazione, ma che compare come dal nulla in un luogo totalmente, ripeto, normale. Come se andassimo al mercato, io ho in mente quello di Gavirate, dove intanto vado, e a un certo punto sentissimo uno che comincia a cantare a squarciagola. Al momento lo prendi per un matto, per un ubriaco, per qualcosa, ma poi si aggiungono altre voci e diventa una cosa sempre più significativa ed emozionante. E capisci che qualcosa di nuovo irrompe nella tua vita e ti risveglia un po' dal torpore, magari sei lì a fare la spesa, un po' imbronciato, un po' assonnato. Ecco, in uno dei quadri c'è un flash mob bellissimo, fatto dall'Accademia d'Arte di Amsterdam, e a un certo punto in questo grande supermercato, dove si vede tutta la gente che sta camminando avanti e indietro con le borse della spesa e quant'altro, questi ragazzi bravissimi a uno cominciano a cantare il brano più conosciuto del musical dei Miserabili, che è un brano bellissimo che riproponiamo in questo flash mob.
Quindi c'è da guardare, c'è da ascoltare, c'è da ammirare, c'è da partecipare e c'è da riflettere anche nel tuo spettacolo, perché probabilmente in platea gli spettatori possono rivivere in questo modo qualche cosa che loro stessi hanno vissuto, come hai detto proprio all'inizio, un'esperienza globale, un'esperienza del villaggio, no? Della comunità, insomma, l'esperienza di un popolo che trova espressione naturalmente attraverso una voce artistica, perché non tutti sanno dare voce alle proprie emozioni oppure alle proprie esperienze, ma che torna dalla platea al palco, dal palco alla platea. Mi è piaciuta molto questa immagine che tu hai spiegato poco fa. Passiamo invece agli appuntamenti futuri. Io so che è un po' presto magari per parlare di date, ma so che anche che hai in fieri diversi appuntamenti che ti sono stati chiesti.
Sì, perché quando ho raccontato a qualche amico appunto il significato di questo spettacolo, che non è appunto una rappresentazione teatrale per quanto bella e per quanto evidentemente significativa, non è Dostoevskij, non è Lucio Dalla, è come abbiamo detto ancora adesso, il racconto dell'esperienza che stiamo vivendo. Allora, in forza di questo, evidentemente qualcuno ha cominciato a dire la cosa mi interessa. Tanto che abbiamo deciso di filmare con una troupe di professionisti lo spettacolo che faremo a Piacenza, proprio per poter dare eventualmente a chi ha il potere di organizzare e quindi di mettere a disposizione luoghi e strutture per realizzare lo spettacolo, di poterlo vedere prima, rendersi conto di che cosa si tratta e quindi realizzarlo. Diciamo che dalle nostre parti c'è sicuramente, non mi piace, come si dice, come dicono i nostri figli, spoilerare il luogo, ma dalle nostre parti ci sono almeno due comuni, un po' più grandi di Comerio, ma neanche così grandi, che hanno immaginato di farlo. Qualcuno addirittura mi ha detto vorrei proporlo a Varese stesso, e quindi attendiamo anche questa opportunità. Sicuramente un'altra ipotesi potrebbe essere a Como. E poi dovremmo andare invece anche un po' più lontano, probabilmente a Trento e probabilmente dall'altra parte in Piemonte verso Cuneo. Quindi queste sono un po' tutte le opportunità che si sono per adesso palesate. Certo è, questo lo devo dire, ed è la cosa che mi interessa di più, certo è che io ho proprio il desiderio di girare per le piazze. Prima tu parlavi dei menestrelli, la cosa evidentemente mi riempie di grande orgoglio l'idea di poter fare quello che facevano appunto i cantastorie e i menestrelli, ma al di là del fatto che personalmente è una cosa che mi piacerebbe fare, il grande desiderio è quello di incontrare, raccontare a più persone possibili che è realmente possibile vivere con significato una realtà così difficile, così dura, che stiamo ancora attraversando. C'è la possibilità di riscoprire il significato della nostra vita e vivere con la certezza che una speranza c'è.
Io chiuderei proprio con questa tua frase, perché d'accordo, stiamo andando verso una normalizzazione, le regioni stanno diventando tutte bianche, il vaccino è stato un successo, ma quello che abbiamo vissuto ci rimane dentro nel cuore e non è giusto che venga sepolto o cancellato. Io chiuderei con una frase dell'autore che tu dici tuo maestro, Italo Calvino, che scrive: l'esperienza è la memoria, più la ferita che ti ha lasciato, più il cambiamento che ha portato in te. E questo, secondo me, non dobbiamo mai scordarcelo. Io ringrazio tantissimo Guido Mezzera per la sua disponibilità, per le belle cose che ci ha detto, che ci ha raccontato e per lo spettacolo che hai realizzato insieme ai tuoi amici. Grazie a Vladimir per la sua consulenza tecnica sempre indispensabile. Noi ci risentiamo settimana prossima alla stessa ora sulle stesse frequenze di Radio Missione Francescana. Ciao a tutti.
Grazie.